own people exports terrorism across the globe. In this battle between good and evil, there must be no equivocation. When you stand with Israel, you stand for your own values.
All'ONU parla Netanyahu, domani è la volta di Lavrov, Zelensky, il valzer ucraino. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
So President Zelensky, I look forward to our discussion today and I will continue to work with you to ensure Ukraine prevails in this conflict.
We believe this war can be won and just peace can be closed only with the United States.
Right now we have to strengthen Ukraine's position on the battlefield. And that's why today I'm proud to announce a new $2.4 billion package.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
I soliti due punti di domanda per iniziare, speriamo due punti fermi per finire. L'ultima puntata della settimana, Nessun luogo è lontano, l'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi Nessun luogo è lontano? Se rispondete sì, buona giornata, ben ritrovati. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun luogo è lontano. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. E voi iniziate pure a scaldare i polpastrelli, c'è il 349-238-6666, domande e commenti, siamo su X, Nessun luogo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube e il nostro canale Instagram. Le 16.09 qui a Milano, le 10.09 a New York, Palazzo di Vetro, dove in questo momento Bibi Netanyahu sta parlando, ma è la stessa città dove Zelensky è costretto a giocare su tre tavoli.
Take a mortal man and put him in control. Watch him become a god. Watch people's heads roll.
Tra una serie di contestazioni anche in piazza e qualche scranno vuoto all'interno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il premier israeliano sta portando la sua verità. Così ha esordito 20 minuti fa parlando nel più importante organismo sovranazionale mondiale. Sono qua per dire la verità su quello che sta accadendo. Sta parlando da più di 20 minuti, come vi dicevo, vi daremo conto delle dichiarazioni, quelle più forti, quelle più interessanti, ma in questa puntata di Nessun luogo è lontano facciamo il punto su uno strano valzer ucraino. In realtà ci siamo interrogati sul tipo di danza che avrebbe potuto mettere in scena Volodymyr Zelensky. Scherzi a parte, perché valzer, o se preferite omaggiare un'altra metafora, gioca a carte su tre tavoli. Da un lato vede Joe Biden, l'amministrazione Biden, quella attualmente in carica, e si porta a casa ben 8 miliardi di aiuti, tra cui anche missile lungo raggio, e l'assicurazione che di qualsiasi colore sarà la prossima amministrazione, il sostegno all'Ucraina non mancherà. E questo è il primo tavolo, o se volete il primo giro di danza. Poi c'è il secondo con Kamala Harris, che è la vicepresidente dell'attuale amministrazione ma è in corsa per la Casa Bianca stessa. E infine terzo tavolo, o terzo giro di valzer se preferite, alla Trump Tower dovrà vedere anche Donald Trump. E lì o dovrà giocarsi bene i suoi assi, per così dire, o dovrà stare attento a non scivolare mentre danza con Donald Trump, perché l'ex presidente americano, il tycoon, non ha mai nascosto un certo scetticismo, per usare un eufemismo, nell'appoggio all'Ucraina. Prima però sentirete la voce di Davide Medeluca, firma del Domani, appena rientrato dall'oblast di Kursk. Sentirete in sintesi il reportage, quello che ha visto, come si è mosso, e anche un baffo, per così dire, sulla polemica con la portavoce del Cremlino Maria Zakharova, anzi la portavoce del Ministero degli Esteri. E peraltro, a proposito di Russia, domani parlerà Sergei Lavrov proprio al Palazzo di Vetro. Questi temi di quest'oggi, per voi c'è il 349-238-6666, vi racconto brevemente altre notizie. Siccome Siccome dopo andremo negli Stati Uniti, c'è un'altra notizia che mi preme ricordarvi, che ha a che fare sulle nubi oscure sul futuro del sindaco attuale di New York, il democratico Eric Adams, che è stato incriminato per diversi reati federali e proprio mentre vi parlo sta andando alla prima udienza, sta per comparire alla prima udienza. È un lui è stato accusato di una serie di malversazioni di fondi, di corruzione, di aver ricevuto fondi illegali da parte di turchi durante la sua campagna elettorale. Il sindaco, in maniera molto perentoria, ha negato tutto, ha detto: newyorkesi, voi mi conoscete bene, saprò far valere i miei diritti, vi mostrerò la verità. Però è anche vero che il sindaco della Grande Mela, democratico, in un momento in cui mancano 6 settimane al voto finale americano, è sicuramente un problema per i democratici e sicuramente avrà un impatto anche sulle elezioni per la Casa Bianca. Si parla molto dei due conflitti, quello in Ucraina, quello in Vicino Oriente, si parla molto poco, noi lo facciamo in verità, nessun luogo lontano, di quello in Sudan. Siamo arrivati a 10 milioni di rifugiati e sfollati interni. Perché ve lo ricordo? Perché ieri l'esercito regolare ha iniziato una controffensiva molto molto massiccia, soprattutto a Khartoum, ma anche nelle varie città vicinissime a Khartoum stesso. Lo sapete, l'esercito regolare si contrappone alla gruppo paramilitare Rapid Support Forces e nonostante la disparità di uomini e di mezzi, quasi 1-3 il rapporto tra le milizie e l'esercito regolare, le stesse milizie sono riuscite a conquistare ampie zone del territorio e si sono macchiate, secondo varie organizzazioni, di parecchi crimini, soprattutto in Darfur. Questo riagita quello spettro del genocidio appunto in Darfur, quando l'RSF, Rapid Support Forces, si chiamavano in embrione Janjaweed, i famigerati diavoli a cavallo. Per conflitti esplosi ci sono conflitti che speriamo di non dover mai raccontare, perché le ripercussioni sarebbero globali, non vi è alcun dubbio. Parliamo delle tensioni tra Cina e Taiwan. Nuove tensioni attorno all'isola. Ieri il Ministero della Difesa di Taipei ha detto di aver rilevato l'attività di 29 aerei militari cinesi. Il punto è che nelle 24 ore precedenti si erano segnalati la presenza di 43 caccia e 8 navi cinesi attorno all'arcipelago. Insomma, una serie infinita di sconfinamenti e di provocazioni. Ricordiamo, il tutto va comunque inserito nell'ottica delle elezioni presidenziali americane, perché lo stesso Donald Trump, così come Kamala Harris, hanno visioni totalmente opposte rispetto ai tanti dossier internazionali. Visto che stiamo in Estremo Oriente, stiamo in Giappone, perché Shigeru Ueshiba, nuovo leader del Partito Liberal Democratico, sarà il nuovo primo ministro del paese. Si era votato il mese scorso, dopo che il primo ministro Kishida aveva annunciato la sua intenzione di non ricandidarsi. C'erano state una serie di scandali, invero piuttosto inconsueti per la politica e la cultura giapponese, su relativi a presunti fondi irregolari. E quindi c'è stato un rimescolamento anche della politica interna. Ueshiba è un 67enne, è stato ministro della difesa, politico di lungo corso, ha provato 5 volte a essere leader del Partito Liberale, ma non ci è mai riuscito. Questa volta appunto è la volta buona. Tra i vari problemi del Giappone, è uno dei paesi, sono il paese più anziano al mondo, e quindi politiche familiari, lui peraltro ci ha lavorato, non come ministro ma era nello staff, le politiche della famiglia saranno sicuramente una delle priorità, degli obiettivi primi dell'attività di governo di Ueshiba. Vi segnalo anche la visita del nostro Presidente della Repubblica Mattarella con l'omologo in Germania. Ve lo segnalo perché a un certo punto c'è stata una elegantissima e molto istituzionale stilettata del nostro Presidente sull'avanzamento dell'estrema destra e soprattutto sulla ricetta dell'estrema destra al dossier immigrazione, un po' troppo facile nelle parole del nostro presidente Mattarella. A proposito di immigrazione, se ci seguite lo sapete, il nostro Andrea Macchioni è appena sbarcato a Marsala dopo una decina di giorni a bordo di un veliero, la Astral di Open Arms nel Mediterraneo centrale. Se buttate un occhio ai nostri social, tra pochissimo vedrete una sorta di mini reportage, il canale Instagram Nessun Logo 24, troverete un po' le dinamiche, tutti gli ultimi eventi degli 8-10 giorni che sono appena trascorsi. Infine, notizie ancora dai contorni nebulosi. Uomini armati palestinesi hanno sparato e ucciso un'operatrice umanitaria di un ente di beneficenza con sede negli Stati Uniti. Questo è un lancio d'agenzia di poco fa. Avrebbero aperto il fuoco sulla sua auto in quello che i funzionari di Hamas hanno definito un caso di scambio di persona. A riferirlo sono i media israeliani. Vi daremo ulteriori dettagli se usciranno nei prossimi minuti. Detto ciò, chiudiamo i nostri dossier internazionali, cominciamo il nostro racconto, lo facciamo con due voci.
There are some in my country who would instead force Ukraine.
Alcuni nel mio paese vorrebbero invece forzare l'Ucraina a rinunciare a gran parte del suo territorio. Chiedono che l'Ucraina accetti la neutralità e che rinunci alle alleanze in tema di sicurezza. Queste proposte sono uguali a quelle di Putin. E voglio essere chiara, non sono proposte per la pace. Al contrario, sono proposte per la resa, che sarebbe pericolosa e inaccettabile.
Instead, they are proposals for surrender, which is dangerous and unacceptable.
Today we have a new strong support package.
Oggi abbiamo avuto un nuovo importante aiuto e possiamo dire di avere una visione comune su ciò che va fatto. Dobbiamo fare pressioni alla Russia per fermare la guerra e per creare una pace vera e duratura. Per noi e per altre nazioni che credono nella libertà è la priorità raggiungere non il congelamento della situazione, ma una vera pace.
Real peace for us.
In questo esatto ordine, la voce della vicepresidente Kamala Harris, la voce del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Valentina Tenullo, Valeria Bernardi ci hanno consegnato il secondo giro di valzer dopo quello con Joe Biden e tra poco, nelle prossime ore, ci sarà quello con Donald Trump, quello più sdrucciolevole. Perché sapete, quando si balla in coppia ci deve essere perfetta sincronia dei piedi. Il rischio nella testa di Volodymyr Zelensky è che Donald Trump faccia uno sgambetto di quelli belli audaci. Un Volodymyr Zelensky che ha presentato il suo piano in 5 punti, lo avrete sentito: vuole l'autorizzazione per usare i missili a lungo raggio per colpire in profondità il territorio russo, chiede altri aiuti militari e fondi economici, in parte li ha ottenuti perché quasi 8 miliardi di aiuti, tra poco li analizzeremo nel dettaglio, sono decisamente un buon bottino per Volodymyr Zelensky. Poi però ci sono aspetti più controversi, come ricorda Bloomberg, Kiev sollecita l'Unione Europea a accelerare la procedura di adesione e poi vorrebbe essere inclusa anche rapidamente nella NATO, e questo è il punto chiaramente più controverso, mentre il conflitto è in atto, perché secondo l'articolo 5 imporrebbe ai membri dell'Alleanza Atlantica di intervenire immediatamente. Leggi, sarebbe guerra totale tra Federazione Russa e NATO. Nel frattempo ha lasciato lo scranno di speaker all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Benjamin Netanyahu. Tra poco vi dirò che cosa ha detto. Prima però, lo ricordava anche Sergio Nava nel GR, in GR24, c'è stato negli ultimi mesi una serie di polemiche, anche di mal di pancia molto forti da parte dei russi, perché alcuni giornalisti occidentali, a seguito, embedded, come si dice in gergo, sono entrati nell'oblast di Kursk, embedded con i soldati ucraini, il che ha causato il lancio di strali nell'ultima fattispecie da parte di Maria Zakharova. Stiamo parlando di Davide Maria De Luca, firma del Domani, di base a Kiev oramai da parecchi mesi, che è appena tornato da Kursk. A lui Antonio Tella ha chiesto qual è il clima generale, come funziona il coprifuoco e le altre fasi della vita quotidiana in una zona russa occupata dagli ucraini. Sentite.
Abbiamo oltrepassato il confine tra Ucraina e Russia a bordo di un mezzo blindato dell'esercito ucraino e il paesaggio che ci si è mostrato subito davanti agli occhi era particolarmente desolato, nessun traffico che non fosse traffico militare, case abbandonate, campi incolti, tra l'altro il frumento abbandonato in mezzo alla raccolta, quindi ormai bruciato dal sole, negozi completamente chiusi, in tutta l'area non c'è niente né da vendere né comprare e nessun giovane, soltanto gli anziani sono rimasti a vivere nella regione occupata, almeno in gran parte, la maggior parte dei giovani sono riusciti a lasciare l'area nei primi giorni dell'incursione ucraina, ma ci sono ancora persone, ci sono ancora probabilmente migliaia di persone, non abbiamo numeri, noi ne abbiamo viste diverse decine, siamo riusciti a parlare con alcuni di loro e con alcuni siamo riusciti a parlare anche a una certa distanza dai soldati ucraini, quindi con un minimo di privacy. Ovviamente abbiamo visto una piccola parte della regione, che è una superficie di circa 1000 chilometri quadrati, e quello che noi abbiamo potuto vedere nelle aree dove siamo stati è che fortunatamente per il momento i combattimenti non sono particolarmente intensi, così i bombardamenti non sono particolarmente intensi, e sembra che le due forze, i due eserciti per il momento non stiano tentando di avanzare, ma si stiano osservando a una certa distanza e al massimo compiendo alcune scaramucce. Però tutti i civili ci hanno detto che se i russi dovessero veramente decidere di riconquistare l'area, la situazione potrebbe presto trasformarsi in un bagno di sangue.
La voce di Davide Maria De Luca, firma del Domani, di base a Kiev, appena entrato dall'oblast di Kursk, che, come raccontavamo nei giorni scorsi, è diventata, lo sarà sempre di più, una leva negoziale per Volodymyr Zelensky. Nel momento in cui il suo piano per la vittoria, già il nome lo rende piuttosto inviso alle autorità russe, evidentemente non è piano per la pace ma piano per la vittoria, non è stato nemmeno preso in considerazione dai russi per i motivi che conoscete, perché comunque Zelensky da tempo chiede il ritiro di tutte le truppe dai territori ucraini occupati, e questo è motivo da rigettare al mittente per la Federazione Russa. Già che al 349-238-6666 mi chiedete l'entità e l'analisi degli aiuti, facciamo così, ve la faccio sentire. Giulia Cannizzaro ha provato a passare raggi X quei quasi 8 miliardi di aiuti che l'amministrazione Biden ha promesso a Zelensky. Parliamo del primo giro di valzer.
First, right now we have to strengthen Ukraine's position on the belt.
Prima di tutto, adesso, dobbiamo rafforzare le capacità ucraine sul campo di battaglia.
And that's why today I'm proud to announce a new $2.4 billion package of security assistance.
Ed ecco perché oggi sono fiero di annunciare un nuovo pacchetto di assistenza alla sicurezza da 2,4 miliardi di dollari. Un nuovo pacchetto di aiuti militari da 7,9 miliardi di dollari e l'assicurazione che il sostegno verrà erogato prima della fine del suo mandato. Ad annunciarlo ieri il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un incontro alla Casa Bianca con il capo del governo di Kiev, Volodymyr Zelensky. Dei quasi 8 miliardi di dollari di aiuti che Washington si è impegnata a fornire, un pacchetto da 2,4 verrà erogato attraverso l'Ukraine Security Assistance Initiative, il programma di finanziamento attraverso il quale parte degli aiuti militari destinati a Kiev vengono acquistati dalle aziende americane e non prelevati dai depositi militari statunitensi. La restante parte del pacchetto, ovvero 5,5 miliardi di dollari di armi, invece, provengono direttamente dalle riserve statunitensi. Questo nuovo ciclo di aiuti comprende nuovi missili Patriot, munizioni e supporto per i sistemi missilistici HIMARS, veicoli blindati, mine anti-imboscata, razzi anti-tank e missili Javelin e TOW, oltre ad un ampliamento del programma di addestramento per i piloti ucraini di F-16. La novità più importante, però, è l'invio per la prima volta delle Joint Standoff Weapons, ovvero le bombe plananti di precisione che hanno una gittata massima di 130 km. Ma Biden non ha dato l'autorizzazione all'uso di missili a lungo raggio americani per colpire più in profondità in territorio russo. E le richieste dal fronte si scontrano ancora una volta con le cautele della diplomazia.
Questo è il pacchetto di aiuti che Volodymyr Zelensky si è assicurato nel primo giro di valzer. Poi c'è il secondo, quello con Kamala Harris, e infine il terzo. Antonio Tale mi segnala che c'è una prima dichiarazione da parte dello stesso Volodymyr Zelensky, che ha iniziato il terzo giro di valzer, quello con Donald Trump, quello più sdrucciolevole. Abbiamo una visione comune sul fatto che la guerra in Ucraina va fermata, a dire lo stesso Zelensky, incontrando l'ex presidente Donald Trump e, come sapete, in carica, in corsa per la Casa Bianca. Staremo a vedere, perché sembra più, onestamente, opinione mia, è personalissima, la prendete e la buttate via, una dichiarazione molto in circostanza, molto vaga. D'altra parte Zelensky non può fare a cazzotti adesso con Trump, col rischio che poi lui vada alla Casa Bianca e si trova, come dire, a gestire un dossier particolarmente delicato. Torniamo alla voce di Davide Maria De Luca. Qual è, lo ricordo, firma del Domani, appena rientrato dal Kursk, qual è il sentimento dei cittadini russi che lui ha incontrato sotto occupazione ucraina? Sentite.
Premettiamo che tutte le interviste che abbiamo raccolto le abbiamo raccolte in un momento in cui eravamo accompagnati dalle forze armate ucraine, e se anche qualche volta siamo entrati in casa di qualcuno e siamo riusciti a parlare con lui privatamente, c'era comunque questo clima della presenza di una forza occupante che certamente rende le persone meno disponibili a parlare in modo completamente aperto. Ma nonostante questo abbiamo assistito a diverse discussioni, diverse addirittura schermaglie. Una signora ha proprio discusso a lungo con i soldati ucraini sulla propaganda russa, la propaganda ucraina, e difendendo Putin davanti ai soldati ucraini che hanno discusso con lei per un buon quarto d'ora, fino a che la conversazione non è stata interrotta quando un vicino di casa ha portato una cassa di mela regalata a noi giornalisti e ai militari. A parte questo, la maggior parte delle persone con cui abbiamo parlato nei villaggi, anche quelli abbastanza vicini alla linea del fronte, per il momento si sentono abbastanza tranquilli, non sentono i combattimenti incombere sui loro villaggi, anche se sono ovviamente preoccupati per il futuro. Diverse persone si sono lamentate con forza del fatto che soprattutto nei primi giorni dell'incursione fossero mancate le evacuazioni, fossero mancati gli aiuti da parte del governo centrale. Ovviamente è molto probabile che queste persone le abbiamo incontrate proprio perché i militari ucraini sapevano che c'era gente con queste idee e volevano farci parlare con loro, però questo non è l'unico indizio che c'è un grosso scontento in quella regione di Russia per come il governo russo si è comportato nei confronti degli aiuti e della lentezza degli interventi. Ci sono diversi anche giornali indipendenti russi che riferiscono lo stesso sentimento in tutta la regione. Insomma, la risposta del Cremlino non è stata all'altezza, e questo, diciamo, il nostro viaggio lo ha confermato.
La voce di Davide Maria De Luca. Adesso piccola pausa, andiamo a sentire come se la stanno cavando i mercati e poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Da un paio di giorni noi tutti, ma un po' tutti gli analisti e gli osservatori e giornalisti a livello globale hanno gli occhi puntati sul Palazzo di Vetro, 79esima sessione Assemblea Generale delle Nazioni Unite, importantissima in questi tempi così tormentati. Sempre su New York sembra ruotare un po' tutta la politica internazionale, ne siano prova anche i bilaterali, gli incontri che Volodymyr Zelensky ha fatto e sta facendo con vari leader statunitensi. Prima però vi dico cosa ha detto Benjamin Netanyahu una mezz'oretta fa. Sostanzialmente dice che la guerra va avanti sia con Hezbollah che con Hamas. Hamas l'unica cosa che può fare è arrendersi. Israele non tollererà più il lancio quotidiano di razzi da parte di Hezbollah. Non ricordo se Gallant, questo non siamo a New York, o altri vertici militari israeliani hanno detto quando sarà invasione di terra sarà il più breve possibile. Mi sembra che ci sia il conto alla rovescia che è scattato. Ancora Netanyahu, dobbiamo proseguire sul solco tracciato dagli accordi di Abramo, ossia conseguire la storica pace tra Israele e Arabia Saudita. Infine si è rivolto agli altri leader mondiali chiedendo da che parte state. E infine, isolare Israele, ha detto Netanyahu, continua a essere una macchia sulle Nazioni Unite, e poi ne aveva anche per il procuratore della Corte Penale Internazionale, Imran Khan, che viene accusato di puro antisemitismo. Ricordiamo che Imran Khan ha messo nel mirino sia i leader di Hamas che i leader israeliani per tutto quello che è avvenuto nella striscia di Gaza e anche prima, il 7 ottobre. Allora andiamo a New York, virtualmente, in realtà passando per Parigi, lo facciamo con la voce del professor Mario Del Pero, Sciences Po, Parigi appunto. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Allora, lei sa che purtroppo, forse troppo, ci stiamo innamorando di varie metafore per descrivere la politica americana. L'ultimo coniglio dal cilindro, di cui sono responsabile al 100%, per cui mi puoi ridere tranquillamente, è una partita a carte su tre tavoli che sta facendo Volodymyr Zelensky, o forse ancora più efficace, tre giri di valzer con tre compagni di ballo diversi. Il primo con Joe Biden è andato abbastanza bene, 8 miliardi se li ha portati a casa. Il secondo giro di valzer con Kamala Harris, abbastanza rassicurante per così così dire. L'ultimo giro di valzer è quello più sdrucciolevole. Donald Trump potrebbe fargli uno sgambetto di quelli anche piuttosto dolorosi. E sostanzialmente parla con l'attuale presidente in carica, con la vicepresidente potenzialmente futura presidente e con l'ex ma anche potenzialmente futuro presidente. Ma stiamo sull'ultimo giro di valzer dopo questo lungo preambolo. Professore, che cosa può portarsi a casa da Donald Trump e Volodymyr Zelensky?
Allora, partiamo da un presupposto: il valzer si balla su un terreno che si è fatto più scivoloso, meno solido, meno stabile, ed è il terreno della politica americana e dell'opinione pubblica americana che, diciamo così, quell'assegno in bianco inizialmente dato all'amministrazione Biden per sostenere Zelensky oggi non è più disposta a concederlo per una varietà di ragioni. Si è progressivamente, non dico esaurito, ma affievolito quell'ampio sostegno bipartisan alla politica di aiuti all'Ucraina, anche perché è una politica di aiuti esteri molto onerosa e gli aiuti esteri non sono mai popolari negli Stati Uniti e non sono in particolar modo in questo momento. Cosa può attendersi da Donald Trump? Io credo relativamente poco. Trump è stato molto esplicito, vede i sondaggi come li vedono tutti, vede che il suo elettorato, che la base repubblicana e con un crescente numero di membri del Congresso non sostengono più la linea dell'appoggio all'Ucraina, e quindi credo che Zelensky si trovi in una condizione oggettivamente difficile rispetto all'ipotesi, non certa ma possibile, che dal 20 gennaio 2025 debba interagire con un'amministrazione repubblicana e non più con un'amministrazione democratica.
La voce del professor Mario Del Pero, Sciences Po Parigi. Per lei, professore, due ultime sollecitazioni quasi a mo' di slogan. La prima: Kamala Harris che vola al confine tra Stati Uniti e Messico, lì dove Donald Trump ha costruito buona parte della sua campagna elettorale, sta cercando di rubare i voti sullo stesso campo dell'avversario?
Non può rubare quei voti, può solo contenere i danni in un momento in cui, se mi permette di usare un vecchio politichese italiano, la spinta propulsiva della sua candidatura, della convention, del primo dibattito dove andò bene, sembra andarsi a esaurire, almeno secondo i sondaggi che sorridono oggi più a Donald Trump che a Kamala Harris.
E la seconda domanda alla quale chiedo quasi una risposta come slogan: prima udienza per il sindaco di New York, democratico Eric Adams, uno scandalo che promette di scuotere nelle fondamenta la Grande Mela, città importantissima, accuse di malversazione di fondi, di corruzione, c'è una mano turca, quanto impatta sulla campagna presidenziale tutto questo?
Credo poco o nulla sulla campagna presidenziale. Ha un impatto su New York, sul Partito Democratico New York, sulla storia di una città segnata, diciamo, dagli scandali di varia natura e genere. La città e anche lo Stato, perché New York va sempre a braccetto con Albany, la capitale dello Stato di New York, dove si svolge una politica tanto brutale quanto spesso opaca e corrotta.
Grazie mille, professor Mario Del Pero. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, al prossimo valzer, direi.
Grazie a voi, arrivederci.
Tra pochissimo torneremo ad affrontare più nel dettaglio la situazione nel vicino Oriente. Vi ho dato conto delle dichiarazioni del premier israeliano Netanyahu. Prima però torniamo, complici anche un po' di messaggi al 349-238-6666 di ascoltatori che evidentemente non hanno chiarissimo qual è il lavoro di un reporter, di un giornalista, soprattutto se è inviato di guerra. Un ascoltatore paragona il lavoro di Davide e di altri, così come l'inviata La Battistini, l'inviata della Rai col suo filmmaker, a qualcuno che si intrufola assieme a un ladro a casa tua e quindi deve essere arrestato. Non è esattamente così, gentile ascoltatore. Detto ciò, l'ira della portavoce del governo russo Maria Zakharova sul suo canale Telegram quest'oggi ha tuonato contro i diplomatici italiani perché si indirizzava indirettamente, anzi piuttosto direttamente, sul lavoro di Davide Maria De Luca. Il punto è: quanto un giornalista viene intimidito o può essere colpito anche nel suo lavoro da comportamenti di questo tipo che arrivano dalle autorità russe? Sentite Davide su questo.
Come tutti i colleghi che sono andati nella regione occupata di Kursk, anch'io mi aspettavo che sarei stato in qualche modo sanzionato dal governo russo, e davo per scontato che, anche se senza nessun annuncio che non mi aspettavo, non pensavo che un giornalista che conta, insomma, molto poco come me, potesse attirare l'attenzione su un palcoscenico del genere. Però anche segretamente, anche senza annunci su Telegram, mi aspettavo, come tutti i colleghi, di essere perseguito e di non avere più l'opportunità, per esempio, di viaggiare in Russia, almeno per il prevedibile futuro, nemmeno nei paesi alleati della Russia. Questo è un comportamento intimidatorio nei confronti della stampa? Certo che sì, io conosco numerosi colleghi di numerose testate italiane e internazionali a cui i direttori, le proprie redazioni hanno proibito di andare a Kursk proprio per timore di queste intimidazioni. Ma il problema è che il problema principale è che chi subisce di più il fatto che i giornalisti non vadano a Kursk, non ci vadano così spesso, rischiano di essere proprio i civili russi, perché la nostra presenza, nostra, degli operatori umanitari, degli operatori della Croce Rossa in quella regione, è una delle garanzie principali per i civili di essere trattati correttamente. Se ci sono costantemente giornalisti, operatori umanitari e altri testimoni nella regione, è molto più difficile per qualsiasi esercito non comportarsi male, e questo vale per qualsiasi zona occupata, questo vale per qualsiasi zona di conflitto, e qualsiasi governo che impedisca l'accesso ai giornalisti in un'area di conflitto, sia esso il governo russo, sia esso quello ucraino, quello israeliano o qualunque altro, commette un grave errore, le cui prime vittime sono in assoluto i civili di quelle aree.
La voce di Davide Maria De Luca lo ha raggiunto Antonio Talia mentre Davide tra un treno e l'altro si spostava dalla zona di confine con l'oblast del Kursk per tornare verso Kiev. Qualcuno sostiene che nel Kursk le truppe ucraine non hanno garantiti i rifornimenti dalle retrovie, nel giro di un paio di mesi saranno eliminate o fatte prigioniere, non ci sono alternative. Io ammiro sempre la grande sicurezza di analisi di alcuni ascoltatori. Gli Stati Uniti però che cosa vogliono ottenere a questo punto, scrive qualcun altro, se non fornisci le armi oppure concedi l'uso parziale si porta a un lento dissanguamento dell'Ucraina. Tra poco torno ai vostri messaggi, ma siccome abbiamo ancora qualche minuto prima di andare a sentire il traffico, torniamo a Davide Maria De Luca, perché l'ultimo punto che ha toccato con Antonio Talia è proprio, ancora una volta torniamo sull'importanza del Kursk, no? L'obiettivo strategico probabilmente di Kiev era di drenare risorse russe dall'altro fronte, quello dove gli ucraini stanno soffrendo di più, quello in Donbass, in particolare nel Donetsk. Sembra che non sia riuscita questa gigantesca attività di distrazione, ma allo stesso tempo sta diventando o potrebbe diventare una leva negoziale nel momento in cui Russia e Ucraina dovessero un giorno sedersi al tavolo. Torniamo sull'importanza di Kursk, ancora Davide e Maria De Luca.
Io nel mio reportage ho scritto che il Cremlino al momento non sembra aver abboccato all'amo che gli ucraini gli hanno fatto penzolare davanti, ossia questo attacco a Kursk nel territorio russo, che aveva come obiettivo, almeno questo è quello che abbiamo capito tutti quanti, soprattutto quello di distogliere l'attenzione dell'esercito russo dal Donbass, dove stanno avanzando ormai senza sosta da mesi. Le unità migliori dell'esercito russo restano là e a Kursk non sono ancora in corso grandi contrattacchi, anche se i militari ucraini erano estremamente abbottonati, non volevano dire nulla della situazione militare. Ci siamo resi conto che l'intensità dei combattimenti non era così forte, anche quando eravamo in un villaggio a pochissima distanza dal fronte, la quantità di colpi di artiglieria che sentivamo e l'atteggiamento dei soldati ucraini che vedevamo era molto meno cauto ed emergenziale di quello che abbiamo visto in tanti altri fronti in questi mesi. Quindi la situazione è questa. Lo stesso Zelensky nell'intervista a New Yorker di pochi giorni fa, che tutti quanti abbiamo discusso, persino lui ammette che è presto per dire se Kursk è stata davvero una vittoria. È stata certamente una vittoria tattica, ha portato dei successi ucraini nel breve termine, la cattura di numerosi prigionieri, è stata una sorpresa completa per l'esercito russo, ma che sul piano strategico questo si possa rivelare effettivamente una vittoria significativa in grado di alterare l'esito del conflitto, questo sembra sempre più improbabile. L'esito della guerra non si deciderà a Kursk con ogni probabilità, si deciderà a Washington e si deciderà in Donbass.
Con Davide e Maria De Luca al microfono di Antonio Talia lasciamo le strade dell'oblast di Kursk, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida qui da noi, poi torniamo, riapriamo il capitolo vicino Oriente, cerchiamo di capire meglio che cosa ha detto Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU e soprattutto cosa può accadere nei prossimi giorni.
Nessun luogo è lontano.
Mr. President, ladies and gentlemen, I didn't intend to come here this year. My country is at war, fighting for its life. But after I heard the lies and slanders leveled at my country by many of the speakers at this podium, I decided to come here and set the record straight. I decided to come here to speak for my people, to speak for my country, to speak for the truth.
Avete sentito l'esordio del discorso pronunciato da Netanyahu davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un'assemblea molto importante, 79esima assemblea in cui si è discusso anche naturalmente di altri conflitti, ma gli animi sono particolarmente accesi per quello che sta accadendo o che potrebbe accadere. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano anche il professor Pejman Abdulmammadi, Università di Trento. Pejman, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, eccoci qua.
Allora, gli strali di Netanyahu, ha chiesto ai leader mondiali dove siete, ha detto siamo qua per far vincere anche voi, ha tacciato il procuratore della Corte Penale Internazionale di antisemitismo, insomma particolarmente agguerrito Netanyahu. Come leggere questo discorso all'assemblea? È un discorso, diciamo, più disperato o più aggressivo? Ricordiamo che in questo momento Israele soffre non di isolamento internazionale, perché non sarebbe corretto, ma sicuramente di una serie di mal di pancia anche da parte di tanti suoi alleati che storicamente non registravamo da parecchio tempo.
Ma diciamo assolutamente, penso che sia più aggressivo che disperato. Netanyahu ha un'agenda molto chiara, sostenuto da un establishment anche in Israele. Sicuramente questa agenda vuole andare avanti e appunto avere quell'aggressività di cui si è visto in questo anche discorso, e penso che sicuramente hanno perso un po' di reputazione, perché tutte queste vittime civili hanno veramente danneggiato la reputazione del governo israeliano, ma allo stesso tempo c'è tutto un programma per andare avanti e colpire tutte le proxy presenti nella regione medio orientale, che non credo che si fermerà Netanyahu. Quindi siamo solo a metà strada, ancora c'è almeno un mese secondo me dove Netanyahu andrà avanti, attendendo poi le elezioni americane, è solo l'inizio.
E peraltro è stato profetico il tuo primo intervento, Pejman, già parecchio tempo fa avevi detto è l'ora della resa dei conti, così è stato, quindi drizziamo le orecchie quando ci racconti la tua visione sul vicino e sul Medio Oriente. Però ti chiedo questa cosa, siamo nella fase di allargamento massimo del conflitto, mi spiego meglio, gli Houthi dallo Yemen forse più di così non possono fare, le milizie sparse tra Siria e Iraq, tutti i proxy iraniani, non hanno la stessa potenza di fuoco di Hezbollah, Hamas è molto molto meno potente di una volta e l'Iran non si impegnerà mai direttamente, se non mi sbaglio, e quindi forse questo è il momento di deflagrazione massima dello scontro?
E, diciamo, forse ancora c'è spazio, nel senso che penso che continuerà a colpire appunto tutta la zona diciamo del sud del Libano, e ricordiamoci che non ha interesse Netanyahu a eliminare fisicamente Nasrallah, il capo di Hezbollah, e anche Sinwar, il capo di Hamas, perché eliminando questi due perderebbe anche un po' di possibilità di andare avanti con questa entrata. Quindi i due, diciamo tra virgolette, capi tribù o grandi padrini li farebbe fuori alla fine. Quindi per adesso bisogna uccidere e eliminare, nella sua visione chiaramente, tutti i clan mafiosi sparsi in questa zona del Medio Oriente, per poi alla fine colpire i capi diciamo, presenti. È un po' una partita così, e ricordiamoci che Netanyahu sta andando avanti perché, a mio avviso, la cosa che tu dicevi, io penso che ancora si allargherà, perché potrà poi colpire Hashdoshabi, e io mi aspetto probabilmente a un certo punto qualche sorpresa nella zona iraniana. Non è così, non finirà solo in Libano la partita, è molto più estesa.
Ci potrebbe essere in qualche modo una reazione anche da parte di Teheran? Le parole di Pejman Abdulmammadi, storia istituzioni del Medio Oriente, Università di Trento. L'ultima domanda ha a che fare con il grande dilemma interno questa volta della politica israeliana, perché sembra che sulla pausa, la tregua di 21 giorni con Hezbollah ci sia un comportamento altalenante di Netanyahu, come se a un certo punto convincesse la destra del suo governo, poi la destra invece vincesse, quindi no, si tira dritto, no, possiamo fare 21 giorni di tregua. Questi spiragli sulla tregua si aprono e si chiudono più o meno ogni 12 ore a seconda dei lanci di agenzia. È una partita doppia quella che sta giocando Netanyahu, perché una è tutta interna e l'altra tutta esterna, e qua viene fuori un talento politico incredibile.
Sì, no, sicuramente un animale politico importante. Netanyahu si sta muovendo molto in modo, per i suoi interessi, in modo molto importante. E chiaramente è molto interessante vedere un po' quello che scrive Haaretz, perché sembra un po', comparando la politica italiana, quando il manifesto cerca di tirare la giacca, diciamo, a un centrodestra. Sì. E Haaretz cerca in qualche modo di dettare una sua agenda, dove chiaramente Netanyahu è contro quella. E poi i media internazionali si fanno un attimo prendere da quello che dice Haaretz, ma ricordiamoci che quello che dice Haaretz è tutto è il contrario a quello che pensa e vuole fare Netanyahu. Netanyahu non pensa alla tregua, è solo una speranza di un mondo un po' alla manifesto, no? Dei radical chic israeliani. Netanyahu vuole colpire e andrà avanti.
Quella sinistra che una volta c'era in Israele adesso è stata un po', come dire, soffocata dall'avanzata dei partiti più conservatori. Staremo a vedere come evolve naturalmente il fronte bellico, come evolve quello interno. Intanto grazie mille Pejman per essere stato con noi, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Ci sarebbero tanti messaggi da leggere e commentare al 349-238-6666, ma oibò, è scaduto il tempo, gli ultimi secondi per ricordare quello che ci muove più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. 3 miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutto il team di Nessun Logo, e darvi appuntamento per lunedì ore 16. Un saluto da Gio-